troppo eccessivo. No, dunque, la questione, io partirei un attimo da un piccolo, come dire, cappello, cioè quali erano gli obiettivi della riforma, come questi si svolgono in quest'ambito, anche che ruolo ha la Civit, anche se poi, come dire, è inevitabile capire che i protagonisti per eccellenza e quelli che danno senso di se e quanto la riforma trova attuazione sono le amministrazioni in realtà. Allora, quali erano le direttrici della riforma? Noi consideriamo che non è che si partiva da zero, cioè l'amministrazione italiana, contrariamente a quello che comunemente ci diciamo addosso, non è che so che era la stessa 2 anni fa di come era 15 anni fa. Non dimentichiamoci noi che dagli inizi degli anni 90 era entrata e si era fatta strada una nuova cultura dell'amministrazione, quella che parlando per slogan e per formule si indica come un passaggio dell'amministrazione dalla funzione al servizio, dove centrale diventava il cittadino rispetto a un passato in cui centrale, quindi autoreferenziale, era l'amministrazione stessa. Questa nuova cultura muove i primi passi su alcuni settori che all'epoca erano dei traguardi, come dire, in qualche misura avveniristici. Penso per esempio a quello della sburocratizzazione e l'attenzione alla qualità dei servizi, a tutta la materia della semplificazione delle procedure, ma anche dei tempi certi delle procedure amministrative, alla riforma degli apparati serventi nel senso della flessibilità degli apparati organizzativi, questa è l'epoca della delegificazione, e anche della individuazione di strumenti di coordinamento, questa è l'epoca delle conferenze di servizi, degli sportelli unici, e più in generale la consapevolezza della valenza anche economica, produttiva del miglioramento dei servizi amministrativi. Questa è l'epoca in cui si comincia a parlare di analisi d'impatto, ma anche l'epoca in cui si comincia a parlare della misurazione degli oneri amministrativi che consentono, conoscendo quanto costa un servizio o quanto costa una determinata attività, di ridurre i costi, appunto avendo come riferimento il parametro di partenza. Tutto quello che era stato fatto, cioè all'inizio alle soglie della riforma Brunetta, non era poco, cioè concetti e termini oggi dati per acquisiti, valutazione dei risultati, semplificazione, ma direi anche realtà concrete, la disciplina di procedimenti quali passaporti, patenti, carte di circolazione, sportelli unici, conferenze di servizi, 15 anni fa erano considerati quasi una scommessa. Quindi non è vero che l'amministrazione è oggi o era 2 anni fa la stessa di come era 15 anni prima, però è anche vero che ogni processo, ogni progresso va portato avanti, perché non si innesti invece un processo contrario, cioè quello di tornare indietro. È in questa logica che si muove la riforma Brunetta, che parte, direi, dai punti critici della precedente fase, dando delle risposte. E questo è quello che ci consente, in poche battute, di recuperare il quadro d'insieme in cui ci muoviamo oggi. Il primo problema era che il generale processo di privatizzazione del pubblico impiego aveva comportato l'acquisizione di un forte potere da parte dei sindacati nell'organizzazione aziendale, da cui nasceva, direi quasi inevitabilmente, una simmetrica deresponsabilizzazione della dirigenza. Quindi una prima linea di direzione della riforma era quello di rafforzare i poteri datoriali in materia di organizzazione, poteri affidati prevalentemente alla dirigenza, e non tanto invece quell'altro tema di cui si è molto parlato perché fa più polemico e quindi, come dire, c'ha più audience, quello dello sbilanciamento tra legge e contratto, che è un problema, ma è un problema tutto sommato, direi quasi conseguenziale a quello di recuperare la dirigenza all'organizzazione, o per meglio dire l'organizzazione alla dirigenza. C'era poi dopo stata la consapevolezza di una scarsa affermazione dei controlli di gestione e soprattutto una scarsa efficienza di questi controlli e dei sistemi di valutazione, ancora una volta in particolare di quelli della dirigenza. Ed ecco che quindi un'altra delle linee di direzione diventa quella dell'introduzione del ciclo della performance e in quell'ambito della misurazione della valutazione sia organizzativa sia individuale. C'era poi un riflesso esterno di cui si occupa la riforma, che tiene rapporti direttamente tra cittadino e amministrazione, cui faceva cenno anche il direttore Nori prima. C'era cioè una inadeguata valutazione della qualità dei servizi pubblici. Le carte di servizi, la stessa direttiva Prodi del 94, non avevano dato direi i risultati sperati, e quindi ecco qui che un'altra linea di direzione della riforma è quella di prendere atto della frammentarietà del sistema dei controlli, degli indicatori di qualità dei servizi pubblici, e mettere su un sistema che guardi a performance organizzativa e indicatori di performance dei servizi pubblici, con conseguente elaborazione di standard di qualità come riflesso esterno dell'azione dell'amministrazione. Infine c'era una paurosa frammentarietà anche regolatoria del sistema dei controlli, della disciplina della trasparenza, della stessa disciplina in tema di qualità di servizi, che stava sparsa in tante leggi, regolamenti, decreti. Quindi un altro obiettivo della riforma è stato quello di mettere a sistema prima e poi a regime le relative discipline. Il tutto in una cornice problematica di fondo, di cui si parlò molto nel 2009, ormai sono 2 anni fa. Come nel settore produttivo privato è il mercato che giudica la qualità del prodotto, questo non è possibile per le attività delle amministrazioni, perché non hanno un vero e proprio mercato paragonabile a quello che esiste nel settore privato. D'altra parte è anche vero che la trasformazione del modello di amministrazione, l'utilizzazione di strumenti negoziali e soprattutto la forte incidenza dell'amministrazione su settori rilevanti nel settore economico, non solo quando l'amministrazione fa direttamente economia, ma anche e soprattutto quando l'amministrazione fa regolazione dell'economia, tutto questo non poteva tollerare una mancanza di verifica della performance amministrativa delle amministrazioni nel suo complesso. Ed è per questo che quindi è venuta fuori la riforma. Riforma che, badate bene, come voi ben sapete, non è che si ferma, che non è poco ovviamente, ed è quella centrale su cui ci soffermiamo, alla legge 15, al decreto legislativo 150, ma che fa sistema con altre norme sparse che hanno tutte grosso modo concorrono allo stesso obiettivo. Basti pensare alla legge 69 e al decreto legislativo 198, che disciplina la responsabilità civile dell'amministrazione nel caso di ritardo nell'emanazione dei provvedimenti, e soprattutto, dicevo, al 198, che crea un ponte tra standard qualitativi dell'attività amministrativa dei servizi pubblici e azionabilità in giudizio della violazione di questi standard, con quella che è stata definita azione correttiva, e che, nonostante tutti i paletti contro paletti che qualcuno ha messo e qualcun altro ha subito, sta dando qualche frutto. La cosa più significativa non tanto sul piano dell'azione giudiziaria, quanto sul piano della diffida a che l'amministrazione corregga l'episodio, o per meglio dire il sistema di malfunzionamento. Questo è un po' il quadro d'insieme in cui si inserisce la logica della costituzione della CiVIT, o altrimenti detta Commissione per la valutazione, misurazione, trasparenza e integrazione, non so che altro, delle pubbliche amministrazioni, che di cui molto si discusse all'inizio se costituirla in forma di agenzia o di autorità. L'agenzia probabilmente avrebbe consentito una partenza migliore, più facile, perché sarebbe stata inserita in una struttura. Probabilmente non è proprio un'autorità, ma molti dei caratteri dell'autorità, quindi probabilmente questa nuova veste ha creato dei problemi di partenza, pur con i vantaggi che questa scelta ha comportato, ha comportato dei problemi di partenza maggiori. Le linee di attività, le ricordava prima il consigliere Deodato, sono essenzialmente 3, direi 2 più 1. 2 che sono performance e qualità dei servizi, più 1 la trasparenza, che è tutto sommato una linea di azione trasversale che in qualche misura collega anche performance e servizi, come vedremo, ma che va anche oltre, perché ha un significato direi più, come dire, di democratizzazione, di apertura dell'amministrazione, che non si esaurisce soltanto nella performance e qualità di servizi. Gli obiettivi che sono stati assegnati alla CiVIT, per come noi l'abbiamo interpretato, sono essenzialmente, quindi le linee di attività, in questi settori sono essenzialmente questi. In primo luogo, noi abbiamo pensato che il legislatore abbia delineato un processo non tanto per fasi, ma per strati. Cioè, questi settori, performance, qualità di servizi e trasparenza, devono quanto più possibile marciare insieme, perché ci sono dei collegamenti anche normativi, ma soprattutto operativi, che impongono di non lasciare indietro nessuno di questi settori, perché altrimenti il sistema non funziona bene tutto insieme. E qui ci sono essenzialmente queste attività: una definizione del quadro regolatorio, perché il quadro regolatorio dato dalla legge e dal decreto legislativo era inevitabilmente generale, né poteva essere altrimenti. Il supporto e il dialogo con le amministrazioni, perché la riforma è una riforma complicatissima, cioè complicata da operare, da mettere in atto, e quindi è inevitabile che tutti i soggetti che operano a questa riforma, come dire, cooperino tra loro e ci mettano la faccia. E poi il monitoraggio, cioè la riforma ha bisogno, e l'attività nostra ha bisogno, e l'attività delle amministrazioni hanno bisogno di un monitoraggio continuo per vedere le cose come vanno, giorno per giorno, sarei dire, o quantomeno settimana per settimana. Questo è un monitoraggio. Dico, ho usato il termine monitoraggio perché è bene che noi tutti ci chiediamo che la CiVIT, e non solo la CiVIT, il sistema non ha un meccanismo di controllo in senso tecnico. Non ci sono sanzioni vere, se non quelle sanzioni previste già dal decreto legislativo su, come dire, per inadempimenti specifici collegati che comportano delle conseguenze specifiche. Ma la funzionalità del sistema nel suo complesso, gli stessi poteri della CiVIT non vedono, al di là di, secondo me, utilissimo, soprattutto in questa prima fase, come dire, compiti di monitoraggio, non prevedono una potestà sanzionatoria. Le difficoltà, secondo me, di questa attuazione sono state oggettive. Mi riferisco non solo, non tanto, ma anche alle difficoltà dovute a una, come dire, non voglio dire assenza, ma una palese sproporzione di risorse tra risorse disponibili e obiettivi. Tenete presente che per i primi 5 mesi, lui lo sa bene, CiVIT ha operato con 3-4 segretari e 5-6 volontari. Dico volontari perché per una serie di motivi non venivano neanche pagati questi funzionari o giovani molto bravi funzionari che eravamo riusciti a pescare. In realtà però, al di là di questo, che era una cosa rilevante secondo me ma specifica, c'è, come dicevo prima, una scarsa recettività da parte di molte amministrazioni di questa riforma, un forte squilibrio tra le amministrazioni. Noi abbiamo visto che c'erano in alcuni settori, allora, le amministrazioni locali, alcune erano molto più avanzate di quelle centrali, su questo non c'è dubbio, e stranamente la riforma partiva prima per le centrali e poi dopo per le locali. Le regioni, la cosa pare che non sembravano, non, insomma, dai nostri contatti non sembravano particolarmente interessate, probabilmente questo all'inizio, perché poi la situazione è migliorata anche lì, naturalmente. C'erano alcuni enti nazionali che erano molto avanzati, a cominciare dall'INPS. C'erano altri enti che, come dire, avevano proprio una chiusura culturale, e questo inevitabilmente vale soprattutto per quegli enti, per quelle amministrazioni in cui c'era la coesistenza di personale contrattualizzato e non contrattualizzato, in qualche misura comprensibilmente, ma pur avendo persone brave dentro, che so, dentro il Ministero della Difesa, le difficoltà nel Ministero della Difesa per applicare questa normativa non sono state, diciamo, di secondo conto. A questo punto noi abbiamo svolto una serie di attività, di cui brevemente, solo per punti ovviamente, vorrei dar conto per capire quali sono i settori in cui ci si muove e dove si trovano le difficoltà. Poi, non so, io mi ero posto all'inizio, mentre preparavo questo, una riflessione, come dire, un adagio shakespeariano: tanto lavoro per nulla. Direi, speriamo di no, ma questo lo vediamo dopo. Allora, la prima attività è stata quella di costituire gli organismi indipendenti di valutazione. Questo per le amministrazioni centrali, tutte dello Stato, degli enti pubblici nazionali, è stata una cosa molto importante, perché gli organismi indipendenti di valutazione diventano dei bracci operativi e dei veicoli per introdurre nelle amministrazioni centrali la logica e gli strumenti della riforma. Devo dire che ad oggi le amministrazioni, su circa 83 amministrazioni, direi che noi abbiamo Noi attualmente abbiamo 83 amministrazioni, quindi abbiamo che è stato costituito l'OIV in tutti i ministeri in 69 su 74 degli enti pubblici nazionali. Quindi il risultato è stato raggiunto con un'attività non del tutto proprio irrisoria, perché si è dovuto prima stabilire quali dovessero essere i requisiti per gli organismi di valutazione, con una serie di problemi non indifferenti, e poi dopo abbiamo dovuto per legge dare i pareri su tutti gli organismi indipendenti di valutazione costituiti a livello nazionale. Sul livello locale poi faccio un cenno, ma poi qui c'è anche l'autoressa che sa tutto al riguardo, e quindi lasciare un po' dopo la parola a loro. Poi c'è stato tutto il capitolo misurazione e valutazione della performance organizzativa individuale. Purtroppo questa riforma, purtroppo, ma comprensibilmente, si è cominciati dalla fine. Cioè il problema di questa riforma era l'articolo 19. Io posso capire che il perché di tutto ciò, però tutto sommato questo doveva essere un corollario, un qualcosa che veniva molto dopo. Perché la riforma, se vuole fare qualcosa di nuovo, deve occuparsi in primo luogo di performance organizzativa. Poi anche forse di performance, cioè inevitabilmente di performance individuale, ma quella viene dopo. Ma viene dopo non solo perché ai cittadini interessa più che funzioni l'amministrazione che non che funzioni il singolo dipendente, che è troppo banale questo. Però, ma vero, però è vero anche un'altra cosa, ma come faccio a valutare io una performance individuale se non ho il metro, il parametro della performance organizzativa? Io non sono un economista, ma credo che non ci voglia una laurea in economia per comprendere questa cosa, però dopo questo ce lo dice il professore se c'è bisogno di altre cose. Per quanto riguarda invece da questo punto di vista, quindi noi abbiamo dovuto prima fare un'attività di definizione del quadro regolatorio dei sistemi di misurazione e poi della struttura e modalità di attuazione del piano della performance da parte di pubblica amministrazione, ma poi abbiamo dovuto esaminare uno per uno tutti i sistemi di misurazione delle amministrazioni con un livello di compliance, devo dire, molto elevato, quindi, come dire, loro hanno lavorato molto e conseguentemente noi dovevamo lavorare anche di più. In quest'ottica noi abbiamo cercato sempre di lavorare con un po' con una logica del supporto, cioè noi davamo le linee guida, le amministrazioni ci mandavano il prodotto, i sistemi, il piano della performance, noi individuavamo le criticità e cercavamo di risolvere le criticità comuni a più amministrazioni, perché se c'è una criticità comune significa che c'è un problema di sistema, evidentemente. Per quanto riguarda invece la valutazione individuale, abbiamo avuto anche una serie di problemi giuridici non indifferenti, tutti collegati all'attuazione dell'articolo 19, in qualche misura collegati anche alla manovra, anzi molto collegati alla manovra economica, in qualche misura collegati anche all'intesa governo-sindacati, e che hanno creato a noi, immagino anche a loro, una certa serie di problemi su cui ci siamo dovuti soffermare. Il problema della trasparenza invece è un problema un po' più buffo, nel senso che quasi tutta la normativa sulla trasparenza esisteva, cioè preesisteva alla riforma. Cosa ha fatto la riforma? L'ha messa a sistema cercando di fare una specie di testo unico degli obblighi di trasparenza e ha cercato di funzionalizzare questo aspetto della trasparenza con un aspetto statico, cioè quello di far sapere all'amministrazione, ai cittadini, cosa l'amministrazione è, per spostarsi di più sul profilo di cosa l'amministrazione fa. Da questo punto di vista noi abbiamo cercato di agire lungo due direzioni. In primo luogo valorizzare lo strumento del programma triennale della trasparenza. Il programma triennale della trasparenza serve a migliorare il livello della trasparenza, perché un programma evidentemente si muove in un'ottica pianificatoria, soprattutto in un sistema come quello del programma triennale, che è un programma triennale ma a scorrimento annuale, e quindi un programma che consente di verificare gli assetti attuali in materia di trasparenza e di migliorarne lo standard. L'altro aspetto era quello della conoscenza immediata, cioè verificare, cercare di omogeneizzare le informazioni in gran parte già contenute sui siti istituzionali e quindi di creare una sorta di modello omogeneo, non certo per una volontà, come dire, accentratrice o accentratrice non rispettosa delle autonomie delle amministrazioni, ma perché i siti non servono alle amministrazioni, servono evidentemente a chi li utilizza. Se io che utilizzo un sito so che le amministrazioni sono organizzate tutte più o meno secondo certi criteri, riesco a trovare l'informazione. Se ogni sito si fa, insomma, si organizza come gli pare, il cittadino dovrebbe ogni volta che entra in un sito capire con che logica è stato fatto quel sito. Quindi la logica nostra delle linee guida anche sull'assetto dei siti istituzionali delle amministrazioni è stata essenzialmente quella di renderle maggiormente accessibili all'esterno. Da ultimo, ma non per importanza, il problema della qualità dei servizi pubblici. Qui c'è una specie di, come dire, di paradosso, di, non so se di contrappasso. Quella sui servizi pubblici è stata la nostra prima delibera, la numero uno, per cercare di attenuare quello che era stato fatto a proposito appunto di azione correttiva. Voi sapete che il meccanismo dell'azione correttiva era stato sostanzialmente nelle intenzioni sterilizzato da una norma che creava un sistema a cascata di decreti interministeriali per settori, perché si potesse azionare l'azione correttiva. Noi, ma direi che su questo ci siamo mossi di comune accordo, abbiamo detto sì, vabbè, però tenete presente che almeno per gli standard già esistenti, cioè per i tempi di erogazione dei servizi e dei procedimenti, e per tutti gli standard contenuti nelle carte di servizi, questi standard sono immediatamente operativi, fermo restando che poi le amministrazioni con le metodologie e gli strumenti che noi cercheremo di dare ai fini sempre di omogeneizzazione sotto il profilo metodologico, le amministrazioni potranno rivedere gli standard esistenti e soprattutto fare i nuovi. Abbiamo poi dopo fatto una vera e propria delibera sull'adozione. Su questo le amministrazioni vanno abbastanza male, detto, cioè il feedback è molto basso. A livello ministeriale, due ministeri si sono fatti vivi, direi uno e mezzo, perché due ministeri si sono fatti vivi, gli altri tacciono. Il problema naturalmente esiste per i ministeri e di gran lunga superiori per enti pubblici e concessionari, cioè per amministrazioni locali, via dicendo. Guardate bene che anche qui non è vero che non c'è nulla. Io ho scoperto che ci sono degli standard qualitativi fatti benissimi contenuti nella carta servizi della piscina comunale di Reggio Emilia. Ora, la cosa è estremamente utile, e faccio questo esempio, ce ne sono tanti altri, ma ancora una volta qui la scommessa è quella di riuscire a mettere a sistema questa riforma, perché, voglio dire, perché solo la piscina comunale di Reggio Emilia deve avere questi standard, e dico la piscina comunale, ma naturalmente questo varrà per gli asili nido, ma varrà per i servizi di trasporto, varrà per tutti i servizi pubblici. Allora, probabilmente noi qui ci siamo mossi sulla seguente linea. Noi stiamo ora cercando di estrapolare due o tre settori e tre o quattro amministrazioni per settore, elaborare degli indicatori, poi degli standard, con un'ottica, cercare di concentrarci su un minimo comune denominatore, cioè su degli standard minimi che tutte le amministrazioni che vanno ad erogare quei servizi dovrebbero avere, e in più di utilizzare degli standard il più possibile replicabili, cioè stiamo cercando di, come dire, di concentrarci su poco, un po' perché le risorse sono quelle che sono, ma un po' anche perché l'ambito oggettivo è molto elevato, e però cercare di prendere servizi e indicatori all'interno di quei servizi il più possibile replicabili in altre amministrazioni. Tant'è vero che stiamo ragionando su servizi quali i trasporti, la raccolta dei rifiuti, che sono servizi che, bene o male, a parte che ci stanno dappertutto, dove funzionano meglio, dove funzionano peggio, ma che consente probabilmente di avere una griglia, un set minimo di indicatori che siano replicabili in altre amministrazioni, anche con lo strumento regolatorio della direttiva del Presidente del Consiglio previsto dal decreto legislativo 150, che a questo punto potrà dare degli indirizzi veri e propri su proposta della CiVIT alle amministrazioni tutte. Per concludere, la nostra impressione è che ci sia allo stato, e tenuto conto della complessità della riforma, un accettabile livello di compliance da parte delle amministrazioni, soprattutto per quanto riguarda i passi fin qui svolti in materia di performance, e anche se qui le scadenze vere verranno tra un po', e di trasparenza, per quello che dicevo, non anche per quanto riguarda i servizi pubblici. A quest'ultimo proposito, anzi, dimenticavo, lo butto come flash, oltre a quello che vi ho già detto, noi stiamo cercando di mettere insieme con Digit PA insieme in una banca dati tutte le carte di servizi esistenti, in maniera tale da avere non solo noi uno strumento per poter elaborare altri indicatori e standard, ma soprattutto per consentire ai cittadini, attraverso un unico accesso a un portale unico, di conoscere queste carte di servizi. Dicevo, un'altra cosa positiva che emerge è il desiderio di molte amministrazioni, soprattutto quelle locali, di attivare sperimentazioni e programmi volti a migliorare l'attuazione della riforma. Da questo punto di vista noi abbiamo, sia con ANCI che con UPI, abbiamo fatto un protocollo d'intesa, abbiamo un tavolo tecnico che è più avanti con l'ANCI, un po' meno con l'UPI, ma contiamo per la verità di recuperare tempo. Con l'ANCI ci sono dei problemi che derivano essenzialmente dall'assetto delle, come dire, organizzativo, ordinamentale delle amministrazioni locali, ma anche qui stiamo cercando con molto senso pratico di risolvere quelli che possono essere difficoltà oggettive di introduzione di alcuni aspetti della riforma nelle amministrazioni locali. Io però credo che due cose occorra tenere presenti. In primo luogo, questa riforma ha bisogno di tempi ineludibili, cioè non si può pensare che un sistema così complesso vada in porto e dia risultati in un anno o due. Le esperienze degli stranieri ci dicono tempi addirittura di gran lunga superiori. Quello che però è necessario è monitorare i tempi, cioè non stare mai fermi e muoversi sempre nella stessa direzione. Questa è una cosa che si può e si deve fare. L'altra cosa che noi dobbiamo tenere presente, e questo lo vorrei dire, non certo polemicamente, ma soltanto perché ci parliamo tutti chiaramente, noi siamo un sistema a diritto amministrativo, ci piaccia o non ci piaccia, cioè la riforma ha delle coordinate giuridico-normative che esistono. Allora certo si può cambiare tanta roba, ma nel frattempo noi viviamo in Italia. Allora sicuramente noi non dobbiamo mettere in atto una riforma fondata come in parte, ma solo in parte, è venuta in passato sulla cultura dell'adempimento normativo. Cioè che se la legge dice scrivi questo, io lo scrivo, poi com'è va bene, perché ci posso mettere dentro quel documento quello che mi pare. Perché è chiaro che questa sarebbe una cultura stupida dell'adempimento normativo. Però nemmeno noi non possiamo pensare di fare una riforma che prescinda dalle coordinate normative, per cui riusciremo a fare su un qualcosa di molto bello, di mettere su insieme, che so, una sfilza di 5-6 modelli da un punto di vista organizzativo ed economico o aziendale perfetti, solo che poi quelli restano modelli perché non sono giuridicamente applicabili alla realtà delle nostre amministrazioni. Io vorrei che noi evitassimo di cadere nell'uno ma anche nell'altro, come dire, tranello, anche perché le amministrazioni sono una realtà e quindi su quella bisogna operare, non sono né un libro né una slide o cose del genere. Grazie.
Grazie.